Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola. Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: «Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta». Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio, vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi a servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: «Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame». Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: «Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati». Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione. Gli corse incontro, gli si gettò il collo e lo baciò. Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai servi: «Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: «Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo». Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito un tuo comando e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso». Gli rispose il padre: «Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e allegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». Parola del Signore. A dire il vero, io ho commentato molto, anche in alcuni libri, questa parabola che è così famosa. E ieri sera, quando pensavo un po' a cosa dire a voi, dico: «Vabbè, ho le mie frecce da tirare». E invece questa mattina mi sono imbattuto in una omelia meravigliosa di Sant'Agostino. E allora, onestamente, il mio sarebbe stato un commento forse moderno, e non voglio mica dire che sarebbe stato sbagliato, ma prima lo avete sentito tante volte. E io anche mi stufo a ripetere sempre le stesse cose. E allora oggi vorrei provare a leggere con voi questa omelia di Sant'Agostino. È di una bellezza unica. Ed è un commento sui salmi. In particolare parte dal Salmo 138 che dice: «Penetri da lontano i miei pensieri, mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie». Ognuno di voi ascolti pensando a sé, alla sua storia, non pensando intellettualmente a un concetto generale. Penetri da lontano i miei pensieri, mi scruti quando cammino e quando riposo, ti sono note tutte le mie vie. Perché da lontano? Mentre sono ancora in cammino, prima ancora che giunga lassù in patria, tu hai conosciuto il mio pensiero. Tu attendi con ansia quel figlio minore, perché anch'egli è divenuto corpo di Cristo, chiesa che viene a te da tutti i popoli. Il figlio minore, infatti, era andato lontano. Un padre di famiglia aveva due figli. Il maggiore non si era allontanato, ma lavorava nel campo e rappresenta i santi che nel tempo della legge compivano le opere e i precetti della legge. Gli ebrei sono i nostri fratelli maggiori, proprio in questo senso qui. Ma poi il genere umano, volgendosi al culto degli idoli, aveva vagato lontano. Qualcosa è tanto lontana dal tuo creatore quanto la rappresentazione che te ne sei fatto da te stesso. E così Heidegger, con tutta la sua ontoteologia, è andato a farsi friggere. Quale cosa è tanto lontana da Dio quanto l'idea che tu ti sei fatto di Lui? Perché nel momento in cui ti fai un'idea, quello non è più Lui. Questo vale per tutti e pure per i preti. Le teologie che si fanno i preti o che vi fate voi sono una cosa apprezzabile, perché noi comunque conosciamo per mezzo di idee, per mezzo di rappresentazioni, ma non sono mai la cosa in quanto tale. Il Medioevo, sta cosa qui, l'aveva capita benissimo, Deus è sempre maior, è sempre più grande. Noi abbiamo delle nostre idee su Gesù, non confondiamole con la realtà, perché altrimenti è un idolo. Il genere umano si volgeva agli idoli. Immagine, eidolon, di Gesù, oppure eidolon come illusione, false prospettive, parole non vere, menzognere. Il figlio minore dunque partì per un paese lontano, portando con sé tutti i suoi averi. E come sappiamo dal Vangelo, li dissipò, vivendo con prodigalità. Quando dai soldi in giro, hai tanti amici. E quando non ne hai più, che vedi se gli amici che avevi venivano da te gratuitamente perché ti volevano bene, oppure perché erano pagati. Mi ricordo quando ero ragazzo, a un certo punto mi ero anche posto la domanda: oh, ma questi qua girano intorno a me perché mi vogliono bene? Oppure perché li invito a mangiare? Ricordate che Gesù aveva tanti amici nelle nozze di Cana, ma pochissimi sul Calvario. Tormentato dalla fame, si rivolse a un signore di quel paese, il quale gli affidò l'allevamento dei porci. Desiderava saziarsi con le loro carrube, ma non poteva. Nessuno gliene dava. Tutti ti si presentano amici, ma quando hai fame, dici: ma dammi almeno questo. No, non è per te. Allora, dopo la fatica, la stanchezza, la tribolazione, la miseria, si ricordò del padre e decise di tornare. Disse: mi leverò e andrò da mio padre. Sta commentando i salmi e perciò aggiunge: riconosci ora la sua voce che dice: tu sai quando seggo e quando mi alzo. Vedete i grandi come commentano la scrittura. Non conoscevano il metodo storico critico, ma la scrittura la conoscevano, e come. riconosci ora la sua voce che dice: tu sai quando seggo e quando mi alzo. È lo stesso Salmo. Guardate questa frase, solo Agostino, sentite il suo stile. Mi sedetti nella miseria, mi rialzai nel desiderio del tuo pane. Mi sedetti nella mia miseria, mi rialzai nel desiderio del tuo pane. Oh, noi quando è che ci siamo seduti nella nostra miseria? E qual è la miseria in cui tu ti sei seduto? Questo ci domanderebbe Sant'Agostino. E mi rialzai nel desiderio del suo pane. Sei misero quando scopri che quel pane che mangiavi è finito e non ti sazia, ma ti rialzi perché cerchi il pane che sazia, che è la parola, che è l'Eucaristia. Penetri da lontano i miei pensieri, sempre il Salmo. Perciò il Signore dice nel Vangelo che il Padre gli corse incontro. Questa è l'esegesi, questa è l'interpretazione che fa Agostino. Il Padre gli corse incontro, giusto, perché il Salmo dice: penetri da lontano i miei pensieri. E quello che scrive il Salmo è lo stesso che scrive il Vangelo, lo Spirito Santo. Giustissimo, perché aveva penetrato da lontano i suoi pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. E questo paragrafo è di una potenza unica. Tu dunque conosci il mio cammino. Ognuno di noi pensi al suo. Quale? Se non quello perverso che aveva seguito per andare lontano dal Padre, come se potesse rimanere nascosto agli occhi di colui che poteva punirlo. Ma non avrebbe potuto essere logorato da quella miseria, né essere posto a pascolare i porci, se il Padre non avesse voluto castigarlo lontano per riaverlo vicino. Lasciamo perdere quello che pensano i ben pensanti. Voi, quando siete stati castigati da Dio, possiamo anche tornare a pensare al castigo di Dio, all'ira di Dio. Quando Dio vi ha castigati? Ci ha castigati. Quando eravamo lontani. Forse senza saperlo. O forse sapendolo e facendo finta di niente. Ci ha castigati da lontano per poterci riavere da vicino. Ecco perché sei tu il figlio del prodigo. Perciò, come un fuggiasco messo alle strette, inseguito dal giusto castigo di Dio che ci punisce nei nostri affetti, in qualunque luogo saremo andati e dovunque saremo arrivati, esclama: mi scruti quando cammino e quando riposo, ti sono note tutte le mie vie. Guardate che questa è dura, eh? Ci dice che il Signore ci colpisce nei nostri affetti. Non è tanto facile da mandarla giù. Gli affetti, beh, tutta la teologia di Agostino è basata sugli affetti. Quando, dove, come i tuoi affetti sono stati colpiti? I tuoi affetti è ciò a cui eri affezionato, a cui sei affezionato. In qualunque luogo dove saremo andati, perché non scappi mai da te stesso. E dovunque saremo arrivati, allora esclama: mi scruti quando cammino e quando riposo, ti sono note tutte le mie vie. Prima ancora di andarvi, prima che io vi camminassi, tu le hai previste. Questo è il perdono. Scoprire che le nostre vie lontane da Lui, tutte le volte che abbiamo cercato sazietà fuori di Lui, erano previste, erano accolte, erano accettate. Che nemmeno il peccato in ultima analisi si è svolto fuori, senza o contro la volontà salvifica di Dio. Naturalmente tutto questo lo puoi capire soltanto da salvato, non prima. Quando San Paolo dice tutto accade per il bene di coloro che amano Dio, non sta dicendo che tutto quello che ci è accaduto o tutto quello che accade nel mondo è bene. Ma per coloro che amano Dio, e questo succede dopo la storia, non all'inizio, allora scopri che prima ancora di andarvi, prima che io vi camminassi, tu le hai previste. E qui ascoltate questa, che io oggi ci sono rimasto di pietra quando l'ho letta. E hai permesso che percorressi con dolore le mie vie, affinché per non soffrire tornassi sulle tue. Hai permesso che percorressi con dolore le mie vie. Quali sono le vie che abbiamo percorso con dolore? Affinché per non soffrire tornassi sulle tue. Mi fa venire in mente quel salmo, appunto. Chissà che non sia stato Sant'Agostino a ricordarmelo, che dice: bene per me se che sono stato umiliato, perché impari ad obbedirti. Tu sei buono, Signore, e fai il bene. Insegnami i tuoi precetti. Fa il bene anche quando sei umiliato. Ancora, prima di essere, questa quante volte me la sono applicata a me stesso, prima di essere umiliato andavo errando, ma ora osservo le tue vie. Capperi. E quando sei umiliato? Quando sei toccato nelle cose a cui tenevi. Perché Dio era semplicemente il garante del tuo benessere. E questa è la tua immagine di Dio, e non c'è niente di più lontano da Dio che l'immagine che ci siamo fatta di Lui. Bene per me se sono stato umiliato, perché impari ad obbedirti. Perché quando sono stato umiliato non perché cercavo te, perché se avessi cercato te ti avrei sempre trovato e nulla mi sarebbe stato tolto, ma perché cercavo me. Dice: non c'è inganno sulla mia lingua, lo stesso Salmo. Perché? Perché ecco, lo confesso, ho seguito il mio cammino, mi sono fatto straniero a te, mi sono allontanato da te con quello che mi sembrava un bene e che invece, senza di te, divenne per me un male. E questo lo possiamo fare volendolo, e si chiama peccato mortale in quanto voluto, in quanto c'è la nostra firma, oppure non volendolo, perché non ce ne rendiamo conto, e si chiama peccato veniale. Possiamo al tempo stesso cercare il bene nel male, questo è il peccato mortale. Maledetto chi chiama bene il male, male il bene. Però possiamo anche essere ingannati e cercare il bene in quello che sembra bene, ma è soltanto una tua proiezione. Un tuo, ecco questo sì, Sant'Ignazio direbbe, affetto disordinato. Infatti, se fossi stato bene senza di te, forse non avrei voluto tornare a te. Perciò, confessando i suoi peccati, costui disse, in persona del corpo di Cristo, giustificato non per sé, ma per la grazia di Lui, non c'è inganno sulla mia bocca. È difficile fare l'esame di coscienza. I gesuiti in teoria dovevano farlo due volte al giorno. Secondo me, come tutte le cose, quando le ritualizziamo, fai un pochettino a fotocopia le cose. Ti riguardi oggi quello che hai riguardato ieri. E così alla fine ti ottundi da solo. È difficile guardarsi dentro. C'è inganno sulla mia bocca? C'è inganno nel mio cuore? C'è inganno nel mio intimo? E il Salmo dice, ho detto, confesserò al Signore le mie colpe e tu hai rimesso la malizia del mio peccato.